Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 31 ottobre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno. Oggi Shai non c'è, perché come forse sapete si trova a Milano per registrare la puntata del Breaking Italy Night con Luca Sofri. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Chiara Laisan. E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Partiamo!
E partiamo come sempre dall'Italia. Dunque, alcuni bits, per così dire, che insomma insieme inquadrano le problematiche di cui parliamo ogni anno sul revival del fascismo, per così dire, a cui quest'anno peraltro si sta prestando particolare attenzione, insomma, banalmente a causa della vittoria della destra alle elezioni, ecco. Dunque, il primo fatto che vale la pena menzionare, benché succeda ogni anno, è la manifestazione a Predappio, città natale, luogo di sepoltura di Mussolini, ricordiamo, per l'anniversario della Marcia su Roma, che insomma quest'anno era particolarmente importante dato che rappresentava il centenario dell'evento del 1922. Insomma, quello che è successo è una versione ancora più irruente di quello che succede di solito, diciamo così, insomma. Migliaia di fascisti, italiani e non, e questo è importante perché venivano anche dall'estero, si sono riuniti nella cittadina e hanno cantato cori, venduto memorabilia del duce, insomma in mezzo a esaltazioni del ventennio e saluti romani. E insomma quello che forse mi ha turbato di più è che lì in mezzo ci fossero tanti bambini, insomma un'intera generazione che cresce su un substrato fascista che poi insomma troverà ancora più difficile scrollarselo di dosso crescendo, se così vorrà.
Magari non vorrà.
È quello che mi preoccupa, diciamo così. Insomma, altro bit che, se vogliamo, inquadra una diversa faccia della medaglia, che di facce ne ha tante, per così dire, è il fatto che il presidente del Senato, La Russa, quindi seconda carica dello Stato, ha affermato in un'intervista alla Stampa, alla domanda se festeggerà o meno il 25 aprile, che dipendeva. E da cosa dipendeva? Dal fatto che i cortei sarebbero o meno rimasti come erano oggi, oppure che sarebbero cambiati, perché insomma, per come stavano le cose adesso, dice lui, non si celebrava la libertà e la democrazia, ma qualcosa di diverso, appunto. E insomma, la celebrazione è stata trasformata in una sorta di apologia di sinistra estrema, questa è una parafrasi mia, però nel senso l'ho interpretato così, e che insomma bisognava superare il dualismo fascismo-antifascismo, che comunque, precisiamolo, non è come è stato scritto in alcuni titoli, che La Russa dice che non festeggerà, non è proprio così, però è un'interpretazione comunque che ritengo valida in un certo senso. E c'è stato anche, peraltro, un botta risposta tra La Russa e Giannini, il direttore della Stampa, via lettera al quotidiano. Praticamente La Russa dice che il titolo è fuorviante perché la Stampa dice che appunto non festeggerà. Lui risponde che invece, stando a quello che lui dice, è stato interpretato in maniera corretta. Io ripeto, mi sento in parte d'accordo, perché sono comunque parole pronunciate, ma quello su cui non sono d'accordo è il fatto che non dovevano essere messe come virgolettato, come diciamo sempre, perché
vabbè,
non sono
virgolettati,
parole.
Sì,
esatto. Cioè non sono parole dette letteralmente, ma elaborate da quello che lui ha detto, e insomma potevano essere spiegato nel testo, dire secondo noi è inteso questo, non c'era alcun bisogno di metterlo come virgolettato letterale, però è comunque un'interpretazione che ci può stare stando a quello che ha letto, cioè basta leggere l'intervista, può essere letto in quel modo.
In sostanza lui ha detto non lo festeggerò a meno che la cosa
dipende.
Non diventi sì. Meno di sinistra.
Dipendeva e dipendeva dal fatto che questi cortei dovessero cambiare, diventare veramente liberali e una festeggiare per la democrazia invece che essere una festa della sinistra, ecco.
Ma a me risulta che le manifestazioni, diciamo, non di sinistra ci siano il 25 aprile, che siano tutelate dalla polizia, e, insomma.
Evidentemente il presidente del Senato non ha mai visto queste manifestazioni non di sinistra.
Boh, mi sembra un po' assurdo, soprattutto la cosa che mi ha fatto volare è quello di cui hai parlato, il dualismo tra fascismo e antifascismo, che va assolutamente scardinato, basta con gli stereotipi.
Sì, insomma, questa cosa di vedere tutto bianco e nero, insomma, deve finire. Cerchiamo di...
Beh, sono sicura che a Predappio
esatto.
Tutti avevano molte sfumature davanti a sé,
sfumature molto avanti, di nero. Sono molto avanti.
Sfumature.
Sì, quindi molto bene, molto bene. Passiamo agli esteri.
C'è finalmente stato il ballottaggio delle presidenziali in Brasile.
Finalmente.
Dopo un mesetto in cui Lula e Bolsonaro avevano ricevuto appunto un numero di voti che ha sbloccato il ballottaggio, da ieri sappiamo che Lula è stato ufficialmente eletto presidente.
Bravo.
Quindi,
Lula.
Esatto. Ha preso il 50,9% dei voti, che comunque...
Di pochissimo rispetto a Bolsonaro, pochissimo.
Una distanza veramente minima contro appunto Bolsonaro. E in questo momento c'è un po' di tensione, dato che l'ex presidente Bolsonaro ha più volte fatto capire che non avrebbe accettato di buon grado il risultato in caso di vittoria di Lula su una scia, diciamo, che conosciamo bene, che è quella trumpista.
Ho visto commenti sul fatto che pare abbia accettato la cosa, abbia addirittura definito le elezioni corrette, quindi svoltesi correttamente. Dovremmo approfondire in merito, ma per il momento non sembrano esserci eccessive derive violente, anche se su questo poi ho dei bits dopo da aggiungere, ma...
Sono curiosissima.
Insomma, come dicevamo, le elezioni non sono andate del tutto lisce. Perché? Prima della fine delle votazioni, in tutto il nord-est del paese, che è una roccaforte di votanti di Lula, questo è importante specificarlo, la Polizia Federale aveva istituito dei posti di blocco per bloccare appunto i votanti da andare alle urne. Che...
In che senso?
C'erano dei bus che stavano portando i votanti ad andare alle urne e la polizia li bloccava per evidentemente impedirgli di andare a votare per Lula, perché sapevano che avrebbero votato per Lula, essendo la regione lulista, se vogliamo chiamarla così.
Mi sembra una cosa gravissima, democratica a livelli...
Anche se poi, insomma, pare che la cosa non sia risultata in un afflusso inferiore in termini misurabili di voti per Lula, anche a causa di un ordine da parte della Corte Suprema Elettorale brasiliana che aveva intimato di porre fine a questi posti di blocco. E poi vabbè, insomma, altre cose più folcloristiche, se vogliamo, come la deputata bolsonarista, che è stata ripresa, insomma, mentre punta la pistola verso un oppositore, lo insegue in un bar con la gente che scappa terrorizzata, insomma, tutto bene, tutto a posto.
Beh, ma magari si stava difendendo, perché comunque...
Sì, lei ha detto che era per legittima difesa.
Ovvio. Scherzi a parte... Hanno filmato questa deputata che stava inseguendo un oppositore politico con una pistola.
Per strada, tranquillamente.
Cioè, capisci che non capisco io, cioè, va bene, ok. Sabato sera a Seoul, la capitale della Corea del Sud, ci sono stati 153 morti e almeno 80 feriti a causa della ressa durante dei festeggiamenti di Halloween per le strade di un quartiere che è molto popolare per la movida notturna. Le restrizioni Covid sono finite da poco, dopo insomma 3 anni, quindi era uno dei primi eventi in cui i giovani in particolare, perché ad esempio in questo caso si tratta di persone tra i 20 e i 30 anni.
Questo credo abbia contribuito molto il fatto che fosse una delle prime volte.
Sì, probabilmente c'è stata anche un po' una spinta molto forte. Comunque, cosa è successo? Pare che per le strade del quartiere ci fossero circa 100.000 persone. A un certo punto, per quanto non sia proprio univoca la ragione, queste persone in pratica hanno iniziato a fare calca sugli altri e hanno così provocato la morte di tantissimi di loro, appunto più di un centinaio. E i video che stanno circolando sono particolarmente disturbanti.
Sono molto balordi, cioè
sono balordissimi.
Decine di persone per strada, sì. Contemporaneamente gli fanno il massaggio cardiaco sia i medici che altri passanti cercando di salvarli, è qualcosa di incredibile.
Esatto, e in particolare c'è anche un altro video, oltre a questi appunto delle rianimazioni, in cui c'è letteralmente una montagna di persone e cercano appunto, le forze dell'ordine cercano di tirarne fuori qualcuna.
Ho letto un paio di testimonianze di persone che si sono salvate, che appunto temevano di morire anche loro perché erano lì sotto mentre venivano calpestate, quindi dicono che a malapena avevano spazio per respirare, robe veramente pesanti. Quindi, insomma, alcuni dicono che fosse iniziato per gioco, quindi pare che ci fossero due corsie di persone che andavano in una direzione e per l'altra, che a un certo punto si siano invertite per gioco e la cosa abbia dato l'incipit alla tragedia. Altri che avessero visto un personaggio famoso, quindi si fossero diretti in quella direzione e tutto sia partito da lì. Non c'è molta chiarezza in merito, però quello che è sicuro è che insomma sia stata una tragedia con molti, molti morti. E insomma, peraltro la cosa era inizialmente apparsa ancora più strana, perché prima che si capisse cosa fosse successo si parlava di arresti cardiaci multipli, ma insomma era solo il modo standard della polizia in Sud Corea di identificare una morte prima che sia ancora chiarita. Allora, due bits sui diritti LGBT nel mondo. Innanzitutto, in Malesia, la polizia religiosa islamica ha bloccato un party di Halloween organizzato da membri della comunità, arrestandone 20 con l'accusa di travestimento e di promozione del vizio.
Cosa?
È un reato, vai, è un reato. Vai. Dunque, la cosa meriterebbe ulteriore approfondimento, anche solo per il particolare sistema legale della Malesia di cui stavo leggendo, che ha un sistema a due corsie, pare, con sia tribunali civili che corti islamiche della Sharia. E infatti queste violazioni del codice erano solo per gli islamici che partecipavano al party, che infatti sono stati isolati, insomma, prima per capire chi fossero. E insomma, la ritengo una cosa molto interessante, andrebbe approfondita.
No, ma scusami, cioè, fammi capire. Era un party di Halloween in cui la gente si travestiva.
Ma ci sono
Halloween.
Travestimenti e travestimenti.
Ok, quindi di che tipo di travestimenti stiamo parlando?
Del tipo che evidentemente la Sharia proibisce. Quindi insomma.
Ok. Quindi diciamo, non.
Diciamo che non parliamo di travestimenti di mostri, ecco.
Ok. Sennò. Non da suora, tipo.
Esatto.
Va bene.
E niente, questo era uno. Un altro è che venerdì in Russia è entrata in vigore una legge con cui la Duma inasprisce la censura sui temi legati al mondo LGBT. Perché da questo momento in poi si potrà parlare della comunità solo in senso negativo e sarà proibito mostrare qualsiasi cosa che possa esservi associata su media, su internet, sulla pubblicità, da qualsiasi parte. Per quanto, insomma, i promotori della legge dicono, bontà loro, che non si tratta di una proibizione sull'esistenza in sé della comunità, ma solo un ban sulla rappresentazione positiva dei rapporti omosessuali, che vengono pubblicizzati quasi come meglio di quelli tradizionali. E non possiamo.
Cioè, capisci? Siccome vengono presentati quasi come meglio di quelli tradizionali, cosa assolutamente senza fondamento.
Capisci il problema? Insomma, non possiamo mostrare in TV.
Però voglio capire una cosa: si parla di cose dette nei canali comunicativi, trasmesse da qualche parte.
Da quello
parte.
Che ho letto. Qualsiasi tipo di media, quindi compresi libri, compresi tutto quanto, di fatto è un inasprimento della legge del 2013 che già aveva istituito una sorta di ban per quanto limitato, e questa è una legge che la inasprisce ulteriormente.
Ok, e se io metto una foto con la mia ragazza, metti su Facebook?
Immagino tu possa venire arrestata.
Ed era così dal 2013, no?
No.
È così da ora?
Sì, vale anche per i social media, quindi sì, sì.
Ma va bene.
La puoi mettere però per dire che ti stai pentendo del tuo
Oppure
comportamento.
Oppure la metto e scrivo, sono infelice.
Esatto. Non replicate il mio comportamento sbagliato.
Il mio comportamento della perdizione. La cosa assurda è che, dato che è un peggioramento, non è che vedi un punto di volta.
No.
Vedi un peggioramento così, ascendente, e niente.
Tra l'altro largamente atteso, perché ci si aspettava che sarebbe finita così, e infatti.
Va bene, quindi ok, tutto molto bello. Venerdì mattina il marito di Nancy Pelosi è stato aggredito da un uomo che è entrato nella loro abitazione rompendo un vetro sul retro della casa.
Con un martello, credo.
Lui aveva sicuramente un martello, non so se l'abbia usato anche proprio per fare irruzione, però poi l'ha usato. Comunque, mentre cercava la speaker della camera, appunto la moglie di Paul Pelosi, che sarebbe Nancy Pelosi, l'uomo è stato ricoverato in ospedale per un'operazione alla testa e alla mano, ma si dice che non sia in pericolo di vita. Invece l'aggressore è stato arrestato. Vediamo un po' la dinamica e soprattutto di chi stiamo parlando. Si tratta di un 42enne che, secondo delle ricostruzioni, pare avere un blog di estrema destra, dove si possono
trovare...
Insomma,
mi stai dicendo che in questo caso la matrice è chiara.
La matrice pare essere meno sfumata di altre volte, okay. Ecco. E comunque in questo blog ci sono dei commenti, si possono trovare dei commenti antisemiti, varie teorie complottiste sulla politica americana, compresa peraltro la questione delle votazioni rubate da Biden a Trump, di cui l'uomo pare essere fervido sostenitore, e invece la dinamica dei fatti è stata questa. Quindi l'uomo entra nella casa dalla finestra, non trova Nancy Pelosi ma trova il marito. Gli dice di voler aspettare lì la moglie.
Sicuro.
Paul Pelosi riesce ad allontanarsi per andare in bagno, chiama il 911, lascia la chiamata aperta per far capire la situazione. La polizia arriva e, praticamente, appunto per tornare al martello, li trova che stanno cercando di strapparselo dalle mani. Alla fine il ragazzo, molto più giovane perché ha tipo 40 anni in meno rispetto a Paul Pelosi, ha la meglio. E a quel momento prende appunto Pelosi a martellate in testa, su una mano, eccetera.
Cioè, peraltro mentre c'era la polizia, quindi.
Pare che loro siano arrivati nel momento della contesa del martello e poi appunto che sì, gli abbia
perché,
dato
allora,
appunto delle botte.
Conoscendo come funziona la reazione della polizia negli Stati Uniti, insomma, sono sorpreso che l'aggressore ne sia uscito indenne, nel senso perché
Era bianco.
Allora, questo potrebbe essere una spiegazione molto efficace, in effetti, però sì. Diciamo che in un'altra situazione mi sarei aspettato che l'aggressore venisse terminato, insomma che bloccassero in maniera...
Allora, mi rimetto, nel senso, dovrei approfondire sui dettagli di questa questione qua, però è anche possibile che se tu arrivi e c'è una situazione del genere, hai anche paura di fare del male all'aggredito.
Sì, indubbiamente.
E quindi magari quella roba lì viene prima del resto.
Cioè, ma tu immaginati questo che ti entra in casa. Sì, no, aspetto tua moglie. Cosa fai? Gli offri il tè? No.
Comunque sono ossessionati dalla Pelosi.
Tantissimo, tantissimo. Dunque, passiamo al nostro bits quotidiano su Elon Musk. Perché? Cosa è successo? Ha comprato Twitter. E quindi il mondo trema. Perché cosa è successo? Venerdì l'acquisizione è stata completata per la cifra prevista di 44 miliardi. Peraltro Bits, che ha trovato molto interessante, la compravendita di titoli è sospesa sino all'8 novembre, immagino per evitare gravi alterazioni del mercato, perché dato quanto è gigantesca questa cosa, insomma...
E conoscono il loro pollo.
Ha molto senso. Musk peraltro ha twittato "The bird is freed", quindi insomma, diciamo, l'uccellino è libero, traduciamolo così. E insomma, ci sono speculazioni che abbia assunto ad interim l'incarico di amministratore delegato, per quanto poi lui, intervistato in merito, abbia specificato che il suo titolo è e rimane Chief Tweet. Non sa chi sia o chi sarà l'amministratore delegato, però lui è Chief Tweet.
Ma che cosa vuol dire Tweet?
Capo Tweet, capo cinguettatore.
Ok.
Quindi d'ora in poi il suo titolo ufficiale sarà capo cinguettatore. Insomma, si suppone che avrà questo incarico ad interim perché in seguito alla vendita ha immediatamente licenziato il precedente amministratore delegato, Parawal, oltre che altre figure chiave del settore finanziario e legale, in quella che magari non definiamo una purga, ma quasi, insomma, un completo cambio di direzione e una vera e propria liberazione di quest'uccellino, per così dire. Peraltro Trump si è subito congratulato e, insomma, non sappiamo bene se ritornerà o meno, però Musk ha detto che tutti quelli che sono stati bloccati per cose minori saranno liberati dalla prigione di Twitter, così lui l'ha definita. Pare ci saranno licenziamenti di almeno il 30% della forza lavoro, quindi aspettiamoci un bel po' di persone che concluderanno la loro esperienza su Twitter.
Io ho una domanda. Secondo te loro sapevano che sarebbero stati cacciati? Oppure Musk ha fatto proprio lo stronzo? E sino a quel momento, quando stavano ultimando l'acquisto, era tutto sì va bene bla bla bla.
Secondo
e
me
poi,
se lo aspettavano. Cioè, conoscendo Musk, chissà quante riunioni avranno avuto in merito. Secondo me era uno scenario ampiamente previsto.
Cioè, sicuramente se ne vanno via da uomini molto ricchi, soprattutto Parawal.
Sì,
Parawal. Però stai comunque andando via da una creatura che ti è appartenuta per molto
tempo. Tagliando la testa a una delle più grandi aziende del pianeta. Lo stai facendo consapevolmente.
Sì.
Per cambiarla completamente da cima a fondo. È notevole, insomma.
Comunque è andata, cioè nel senso è concluso tutto, è sicuro.
È andata,
non ci sono più tentennamenti.
È fatta.
L'uccellino
ormai
sta volando libero.
È il capo cinguettatore e staremo a vedere cosa ci porterà in futuro. Passiamo al risico.
Sabato le forze russe hanno accusato l'esercito dell'Ucraina di aver attaccato con dei droni sia aerei sia marini un quartiere generale russo nel porto di Sebastopoli, che è appunto in Crimea, che è occupata dalla Russia dal 2014. La difesa russa, secondo i racconti, avrebbe neutralizzato l'attacco, per quanto comunque fonti di intelligence parlino di danni concreti.
Sì, mi sembra di aver letto che sia stata danneggiata proprio la nave ammiraglia Makarov e anche altre, peraltro, anche se, cioè, appunto non si conosce l'entità del danno, anche perché ovviamente la Russia non è molto propensa a dire sì, la nostra nave ammiraglia è stata danneggiata, magari anche in maniera grave, non lo sappiamo, però dei danni pare proprio che ci siano stati.
Comunque sino ad ora l'Ucraina non ha né commentato né rivendicato niente. Cosa è successo poi? Che il giorno dopo, che sarebbe ieri, quindi domenica, Mosca non ha più autorizzato il movimento di grano di nessun tipo in tutto il Mar Nero e ha quindi deciso di ritirarsi dall'accordo del 22 luglio che era stato portato avanti con la supervisione di Turchia e Stati Uniti. Ci ricordiamo che Erdogan si era un po' autonominato il tutore, appunto.
Sì.
Esatto. Comunque, questo accordo aveva stabilito la ripresa del trasporto del grano dopo 5 mesi di fermo, che appunto il fermo del grano stava causando dei problemi grandissimi in tutto il mondo e il fine era anche di impedire che i cereali marcissero dentro
male,
il silos,
certo.
Esatto, anche perché lì sarebbe stato proprio crisi alimentare, cioè intenzionale.
Poco prima dell'inverno poi, per cui.
Comunque la Russia, in pieno suo stile, se posso dire, ha motivato questa decisione dicendo di non poter più garantire la sicurezza dei corridoi umanitari dedicati al trasporto del grano, a causa appunto dei danni fatti dall'attacco della serie. Ci dispiace, purtroppo è stata fatta questa cosa.
Ora forse per noi sarebbe continuato, però a
esatto.
causa di questi attacchi. Certo.
Però i corridoi umanitari non possono essere portati avanti in sicurezza e quindi ciao grano. La tesi più accreditata è un'altra, ed è quella che ovviamente si parli di una ritorsione nei confronti
sì,
appunto dell'Ucraina.
Decisamente. La situazione peraltro potrebbe anche essere addirittura più delicata di così, perché da quello che leggevo pare che comunque alcune di queste navi, sempre sotto la supervisione turca, abbiano comunque lasciato i porti ucraini. Mi pare di aver letto da 5 o da 8, bisognerebbe approfondire in merito. Però insomma, la domanda che mi chiedo è cosa farà la Russia in merito se queste navi comunque continuano a partire e continuano a lasciare questi porti. Le bloccano, le attaccano, perché loro hanno dichiarato che l'accordo non c'è più. Però quale sarà in termini pratici il risultato della negazione di questo accordo? Cosa faranno queste navi che comunque stanno continuando a partire? Immagino lo scopriremo.
Comunque rimane il fatto che ci sono talmente tanti problemi che ogni tanto ci focalizziamo molto su uno. Poi un pochino diventa meno emergenziale come entità,
poi
ritorna
esatto.
e siamo tipo, ah cavolo, è vero che c'era anche quest'altra cosa.
La dimostrazione è che non sono veramente risolti questi problemi, sono solo...
assopiti.
Esatto.
Allora, oggi c'è un problema, nel senso che...
siamo orfani di uno shy, per cui insomma sta a noi il grave peso di... dovervi dare i vostri fish and bit.
Io non so come mi sento a fare questa cosa.
Allora, è una grande responsabilità, però qualcuno lo deve pur fare. Dunque, continua la saga degli attivisti che si incollano alle cose. Dopo quello che la settimana scorsa si è incollato la testa al quadro della ragazza con l'orecchino di perla al Museo dell'Aia, ieri due attiviste si sono incollate allo scheletro di un dinosauro nel Museo di Storia Naturale di Berlino, con insomma l'ovvia associazione del vogliamo estinguerci come i dinosauri o vogliamo fare qualcosa in merito. Insomma, il gruppo peraltro è sempre Last Generation, sempre loro. Nuovo incollamento.
Okay.
Non so quanto questa cosa potrà andare avanti prima che i musei decidano di prendere delle contromisure.
Okay? Tipo ti controllino se hai della colla in borsa.
O quello, oppure direttamente impediscono a chi è di questi gruppi di entrare. E magari poi in seguito li bloccano permanentemente. Non so cosa possano effettivamente fare i musei per impedirlo, però qualcosa dovrà essere fatto prima o poi, perché si rischia il disastro. Nel senso, a un certo punto una di queste cose andrà storta. Magari un vetro verrà infranto, magari un importantissimo reperto verrà danneggiato per sempre, e a un certo punto dovrà intervenire anche lo Stato, se così vogliamo usare l'entità astratta, e dire questa cosa è andata un po' troppo avanti, cerchiamo di darci una calmata, insomma.
Ma banalmente, ad esempio, nel caso dello scheletro di dinosauro, dubito ci fosse stato un vetro a proteggerlo.
No, da quello che ho visto non sembrava essere neanche direttamente lo scheletro, ma i pali a fianco. Diciamo che è una cosa che bisogna vedere un attimo bene come gestire, perché prima o poi, secondo me, potrebbe degenerare.
Mi sembra anche un'onda, no? Un'onda che c'è in questo periodo, sì. Proprio questa roba qui della colla e del
cibo. Poi magari le cose si calmeranno una volta finito il COP27, però...
Quando finisce, peraltro?
Credo metà novembre.
Ok.
Dovrebbe iniziare tra pochissimo, quindi è probabile che si siano intensificati anche per quello, però la vedo una cosa che necessita di essere gestita bene.
Una storica d'arte ha scoperto che un quadro di Piet Mondrian,
questa cosa mi ha fatto volare così, tantissimo,
che è appunto un artista olandese, è stato appeso al contrario per 77 anni. Ok, non è un quadro con un ritratto, che lì lo capisci subito, è una roba un po' più astratta, quindi ci sono delle linee fatte di nastri adesivi colorati, eccetera. Comunque la stessa storica che ha notato questa cosa ha sconsigliato di girarlo, perché comunque è un oggetto che ha una certa età e quindi di conseguenza potrebbe rovinarsi ancora di più. Si parla infatti di un'opera d'arte che risale al 1942.
Questo è fantastico, cioè apre un intero discorso sul concetto di arte, cioè tu immagina tutte le persone che per 77 anni l'hanno visto, apprezzato, ammirato, analizzato, e in realtà era un quadro al contrario. E questa cosa ha veramente importanza, cioè il significato artistico di quell'opera è stato veramente danneggiato dal fatto che è stato messo al contrario, e tutte le analisi che sono state fatte, essendo al contrario, lo ha reso un oggetto d'arte proprio perché è al contrario, cioè girarlo adesso, no? Girarlo adesso dopo 77 anni sarebbe quasi una violazione di tutto il significato dell'arte che ha avuto sino a questo momento. È un concetto interessante.
È vero. Ora credo che la tendenza sia pensare che questa stessa cosa, questo stesso fatto di essere stato rovesciato, in qualche modo conferisca una storia in più all'opera d'arte e di conseguenza sia un valore aggiunto quasi.
Sì, sì, sono d'accordo.
Però fa comunque molto ridere.
Tantissimo, tantissimo. Cioè pensa, ok, è molto astratto, ma qualcosa che fa stato un po' meno astratto, tutti quanti che lo osservano, lo dicono, sì, no, bellissimo il significato di questa linea, di questo colore, di questa sfumatura, messo così, e poi, no ragazzi, è al contrario. Meraviglioso, meraviglioso.
Benissimo.
E
quindi,
questo era tutto.
Grazie a tutti per la compagnia e ci vediamo...
Mercoledì
con Breaking Italy e prima con Grandi Linee. Oppure nel caso in cui siate tra il pubblico stasera, ci vediamo stasera.